Un saluto da Antonio Ria e benvenuti a Laser con e su Michel Butor, un nome mito della letteratura europea, poeta e scrittore francese, una delle voci contemporanee più interessanti, legato alla stagione d'oro della letteratura francese degli anni 50-70, in particolare al Nouveau Roman. Ma più in generale un autore che con passione frequenta molteplici generi artistici: la narrativa, la poesia, la saggistica, la critica d'arte, letteraria musicale, la fotografia, il cinema, il teatro e, in collaborazione con scultori, pittori e incisori di spicco, la realizzazione di preziosi libri d'artista e libri oggetto. Un grande viaggiatore, Michel Butor, nella vita e nell'arte, interessato a mettere in discussione i modi abituali di vedere la realtà. Ha anche insegnato per molti anni al Collège de France e l'Università di Ginevra, dove ha vissuto a lungo e ha conosciuto e sposato la svizzera Marie Jo, poi divenuta fotografa. Il nostro incontro con Michel Butor avviene in un momento di festa. Per i suoi 80 anni, in verità qualcuno di più essendo nato nel 1926, alcuni amici e studiosi italiani gli hanno recentemente reso omaggio organizzandogli un viaggio in Italia promosso dalla Fondazione Tito Balestra. Ed è appunto nel Castello Malatestiano di Longiano, in provincia di Forlì, sede della Fondazione, che abbiamo registrato questo colloquio, cui partecipano pure Laura Barile, Carlo Ossola e Paolo Fabbri. Chiediamo a Laura Barile, che è docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Siena, di presentarci Michel Butor.
Michel Butor nasce dal punto di vista letterario alla fine degli anni 50 con il Nouveau Roman, il gruppo dei nuovi romanzieri insieme a Nathalie Sarraute, Alain Raugerie, che rivoluzionano le tecniche del romanzo. Ma da lì la sua opera, cioè dagli anni 60 a oggi, è diventata una sorta di nebulosa, una via lattea che è cresciuta in maniera spropositata e la cui caratteristica mi pare che sia il superamento delle frontiere, cioè l'intreccio con altri luoghi, altri paesi, altri punti di vista che permettono di raccontare il luogo che si è appena lasciato, altri linguaggi come la musica e la pittura, e un'altra forma di libro che anche il superamento dei generi, non più il romanzo o la poesia o il saggio, ma tutto mescolato e magari anche la pittura dentro, e quindi l'oggetto libro che cambia forma e che resta più aderente alle cose, alla descrizione del nostro mondo, che è complesso. Direi che questa complessità delle cose, che si riflette in una complessità dell'oggetto libro, sia una cifra che ci può aiutare a seguire questo straordinario viaggiatore e descrittore dei viaggi interni e esterni.
Michel Butor, lei inizia la sua attività come scrittore e romanziere vicino all'École du Regard, alla Scuola dello Sguardo, un genere letterario del romanzo francese degli anni 50 del Novecento, teso ad illuminare la realtà attraverso gli oggetti. Una nouvelle vague che raccontava delle storie puntando lo sguardo sulla realtà. Oggi, dall'alto dei suoi 80 anni, come vede il mondo? Come vede la realtà? Et comment vede la sua vita?
Comment je vois aujourd'hui le nouveau roman d'abord? Eh bien, évidemment, c'est très loin.
Michel Butor, parlando del nuovo roman, dice che lo vede molto lontano, prima di tutto per il primo romanzo, Passage de Milan, è del 1954 e Modification del 57, una ragione ulteriore per festeggiarlo, anche perché, aggiungo, egli non l'ha detto, che ha avuto due recensori appena uscito che nessun altro romanziere del Novecento ha avuto, Michel Leiris e Leo Spitzer, cioè un grande del tempo presente e un grande della critica classica.
Aujourd'hui, le nouveau roman me semble faire partie de l'histoire de la littérature française.
Quanto riguarda il nouveau roman, Michel Butor dice che il nouveau roman appartiene alla storia della letteratura francese, che è bene leggere libri di 50 anni fa, come anche di 2000 anni fa, e che il nouveau roman ha ancora molto da dirci.
Enfin, je pense que ça vaut la peine de lire des livres d'il y a 50 ans. comme je pense que ça vaut la peine de lire des livres d'il y a 2000 ans. Alors maintenant, en ce qui concerne la façon dont je vois le monde, c'est difficile de répondre.
È difficile dire in una frase come egli veda il mondo, ma si può almeno dire che esso cambia a grande velocità.
Disons que je vois le monde en train de changer à grande vitesse. Comment je vois ma vie maintenant?
Quanto alla sua vita, sebbene ci siano stati momenti difficili che sono passati lentamente, globalmente la vita è passata troppo rapidamente.
Que malgré des moments qui ont été difficiles et donc qui ont passé lentement, je trouve que ma vie a passé trop vite.
Prima di riprendere la nostra conversazione con Michel Buitor, chiediamo a Carlo Ossola, docente al Collège de France e oggi anche all'Università della Svizzera Italiana, lo ringraziamo che ci sta anche facendo da traduttore in questa intervista, chiediamo di presentarci il senso della figura di Michel Buitor.
Oggi, più di quando egli si è affermato con il Nouveau Roman, direi che Buitor, per riprendere un'immagine che gli è cara, è un costruttore di grandi opere complesse con sotterranee vie di fuga. Quindi, se l'opera classica era una grande cattedrale che costringeva ad ammirare per restarci dentro, le opere di Buitor sono così complesse che bisogna prima entrarci, poi uscire per contemplarle, poi rientrare per trovare da dove si potrebbe meglio vedere.
Professor Ossola, che cosa dobbiamo a Michel Buitor? Che cosa deve la contemporaneità, la cultura europea, la ricerca artistica di oggi?
Come tutte le avanguardie del Novecento, le arti sono state sorelle in Michel Buitor, sia la sua collaborazione musicale con Poussin, sia quella molto, direi, ricca e articolata con la pittura e con la fotografia. Questo naturalmente non è un accento specifico di Buitor, direi che di tutte le avanguardie del Novecento che hanno compreso, come diceva Mandelstam, che il vero capolavoro è quell'opera che nasce quando tutti i quadri dell'Ermitage fossero messi insieme, diventassero un unico vortice, era già espressione di Ezra Pound, e di lì venisse fuori un'opera d'arte. In questo che è, diciamo, una tendenza di tutto il Novecento, Buitor aggiunge qualche cosa di specifico, che direi così, se mi è concessa l'immagine, è come prendere l'incredibile flusso di memoria e di coscienza che ha Proust e metterlo dentro la poetica di Aristotele, cioè una rigorosa unità di luogo e di tempo, una specie di cronotopo, come sono Passage de Milan, 12 ore, 12 capitoli di 7 piani di un edificio a Parigi, oppure come sono degré, gradi diversi di ore di insegnamento della storia, della geografia e delle lettere, quindi la ricapitolazione di tutti i saperi del mondo dentro una classe, dentro la storia di una famiglia, nipote, zio, eccetera, eccetera, in modo che venga fuori proprio questo reticolo della complessità, ma governato nell'unità di tempo, luogo e azioni. Direi che Buitor ha conciliato la contemporaneità e la classicità in una formula Proust più Aristotele.
Michel Buitor, da giovane lei era molto attratto dalla pittura, poi dalla musica. Alla fine ha scelto la scrittura. Perché?
Je suis toujours très attiré par la peinture, mais j'ai dû choisir.
Alors Michel Buitor riconosce che in tutto ciò che gli scrive c'è una nostalgia della pittura dalla quale aveva cominciato e rimane nella sua scrittura il desiderio di far vedere le cose. Lo stesso vale per la musica, ritiene di averla coltivata ma di non essere stato abbastanza dotato per crearne e dunque anche una nostalgia della musica per far intendere prima di tutto la lingua francese ma anche le altre lingue del mondo e soprattutto il brusio del mondo.
Si possible aussi les autres langues. Et puis je veux faire entendre le monde, les voix du monde, le bruit du monde.
Lei ha detto anche che nella scrittura, nello scrittore, una cosa molto importante è l'orecchio. Siamo qui ancora al recupero delle sue attitudini musicali. Cos'è questo orecchio dello scrittore?
Qu'est-ce que c'est que l'oreille de l'écrivain? Je n'écris pas mes textes.
L'orecchio dello scrittore è per Michel Butor una maniera di intendere, di ascoltare, non come Flaubert che apriva le finestre e declamava la pagina che aveva appena scritto. Quando si mette alla macchina da scrivere, se il ritmo del suo comporre è buono, vuol dire che anche la frase è buona. Questo è tanto più vero in francese, perché clavier vale per la macchina da scrivere, valeva perché quel computer, non so se si chiami ancora clavier, e vale anche per il piano, quindi c'è un piccolo aiuto della lingua che porta, ma egli osserva soprattutto che l'orecchio è importante nel romanziere perché egli diviene la voce dei personaggi. Quando noi andiamo a teatro sono gli attori che portano la voce del personaggio, nel romanzo deve essere invece lo scrittore che diviene l'attore dei personaggi. Nel cervello di chi scrive c'è come una troupe, come una équipe di attori. Bisogna quindi trovare una formula di scrittura che ricostituisca la voce all'interno della lettura, e questo è anche vero per il lettore, oso aggiungere. Dunque il romanziere capta una voce, questa diventa personaggio, e ciò vale per qualsiasi narrazione. Bisogna far parlare le fotografie, far parlare le pitture, e così appunto è la creazione.
J'essaie de faire parler les photographies, j'essaie de faire parler les peintres, les peintures, et donc c'est la même façon de travailler et d'écouter.
Il Michel Butor del semiologo Paolo Fabbri, direttore e fondatore del Centro di Semiotica di Urbino e ora docente allo IUL di Venezia. Paolo Fabbri e Michel Butor.
Ho due ragioni per parlarne. La prima è che ho discusso lungamente con lui sul problema del labirinto. Io credo che il labirinto sia uno dei suoi ossessioni, ma non a livello soltanto mitologico, nella prassi del suo lavoro. Per esempio, è chiaro che il suo romanzo, da quando Immobile lui ha deciso di togliere il personaggio fondamentale che in fondo guida ogni narrazione possibile, da quel momento ogni testo è diventato labirintico e tocca al lettore di sostituire il personaggio per guidarlo all'interno del labirinto. La seconda ragione è più personale. Nel 79 sono stato a Brisbane, lui era appena partito, ma aveva scritto quell'università un libro che per me è stato capitale, che è Boomerang, che è un libro complicato, labirintico anch'esso, sull'Australia. Io ero appena arrivato, l'ho letto e mi è sembrato un libro assolutamente esemplare. Credo che, nonostante che fosse già partito, Michael Spencer, che era allora il direttore del Dipartimento di Letteratura con cui lavoravo, mi ha parlato ininterrottamente per tutto il mio presenza a Brisbane di Michel Butor, e da allora credo di conoscerlo.
Professor Fabbri, lei mette molto in risalto il Michel Butor poeta. Perché?
Perché prima di tutto l'ultimo Butor è Butor della poesia. Ma credo anche fin dall'inizio. Butor ha, se guardiamo l'Opera Omnia che ha pubblicato, il sesto volume che è uscito da poco, beh, sono quasi 1000 pagine di poesia e continua a scriverne. Qual è la cosa che mi interessa? È che in qualche modo Butor è la dimostrazione vera che la crisi dei grandi modelli narrativi è stata sostituita dalla sostituzione, di nuovi modelli. E i nuovi modelli sono modelli prosodici, cioè scansione della narrazione. Ora, la prosodia è la definizione stessa della poesia. Da quando è morto, per così dire, il verso organizzato, è nato il verso libero, si sono trovate nuove forme, nuove logiche di organizzazione prosodica. Credo che Butor sia sul piano del racconto, qualcuno che scrive in qualche modo dei poemi in prosa, e che poi trasferisce questa capacità di riconoscimento del ritmo poetico sia all'immagine sia alla musica.
Lei fa questo confronto fra la pittura e il verso poetico, la pittura come grumi di colori, quasi come dei versi.
Sì, in qualche modo non è inesatto. Quando lei guarda una pittura non guarda soltanto evidentemente né il racconto né gli aspetti di composizione formale, guarda in qualche modo delle rime plastiche, cioè l'organizzazione, diciamo così, delle forme nello spazio, rime eidetiche, cioè l'organizzazione delle figure, e dall'altra parte delle rime cromatiche, dico rime nel senso di corrispondenze che possono essere come nella rima o assonanza o addirittura, come capita spesso, dissonanza. Il fatto di trovare una dissonanza cromatica, una dissonanza eidetica, una dissonanza, diciamo così, spaziale, è una delle maniere con cui noi possiamo finalmente pensare, come desidera Butor, tradurre la letteratura, cioè la poesia, in pittura.
Narrativa e poesia da un lato, saggistica e critica d'arte, critica letteraria e musicale dall'altro. Monsieur Butor, come coniugare questi differenti momenti e modi della sua scrittura? Come interagiscono, se interagiscono, fra di loro?
Ils réagissent certainement les uns sur les autres et les différentes faces de mon activité.
Michel Butor riconosce che si interagiscono gli uni sugli altri, che l'attività di professore, che è stata la più continua nella sua vita, è servita allo scrittore e che oggi è necessario comprendere perché i generi siano divenuti come noi li leggiamo, sapendo che oggi, con la radio, il cinema, internet, eccetera, non abbiamo più gli stessi generi dei nostri antenati, quindi abbiamo un dovere di lettura e anche un decalage di lettura che va preso in considerazione.
J'ai essayé de passer de l'un à l'autre et d'écouter aussi toutes ces différences.
E poi ci sono anche le contaminazioni fra scrittura e arti visive o musica. Che senso hanno? Quale importanza hanno nella sua ricerca letteraria e artistica?
J'ai toujours beaucoup aimé la peinture et j'ai essayé de parler de la peinture.
Il rapporto e le contaminazioni sono particolarmente vive per lui nel parlare della pittura, individua tre momenti, i testi scritti intorno alla pittura, un manuale di storia dell'arte, i testi che stanno accanto alla pittura, le didascalie, i cartigli nei musei, per cui vediamo minimo due rettangoli, il quadro e la didascalia, infine il seguito di questo, cioè il libro illustrato, riproduzioni di quadri, più discorso sui quadri e infine, momento che gli definisce rischioso, il testo all'interno dell'immagine, cioè quando si scrive dentro questo rettangolo di cui la cornice è una sorta di baluardo di difesa. Scrivere all'interno è, egli dice, il Rubicone che egli ha più volte superato ed è questo che egli ha fatto con le parole nella pittura, intendendosi proprio le parole che sono all'interno, da molto tempo registrate all'interno dei quadri, da Ecce Ancilla Domini che va dall'angelo nell'Annunciazione all'anno Etatis Sue, quando il tempo invade così anche l'interno del quadro, che quando si raffigura un personaggio illustre, che sia un principe, un imperatore, un cardinale, si mette anche anno Etatis Sue, lo raffigurato tale età perché poi magari cambierà e fino agli autoritratti multipli di Rembrandt, ma insomma vertiginose esperienze.
C'est pourquoi j'ai écrit le texte Les mots dans la peinture, pour montrer que je n'étais pas le premier à faire ça.
Nelle sue opere di critica, col passare degli anni, c'è un ruolo sempre maggiore dell'immaginazione, un aspetto poetico sempre più esplicito, quasi dichiarato. Come spiega, come giustifica questa sua scelta?
Alors, il y a dans mes essais, il y a certainement une évolution considérable au cours des années.
La evoluzione, osserva Michel Butor, è notevole tra i saggi rigorosi per le riviste scientifiche con cui ha cominciato, nei quali si sono poi introdotti man mano elementi poetici. Evoluzioni anche nello stile, da prima egli ha scritto poesie, poi abbiamo sentito filosofia, poi la critica, dopo quella prima epoca i romanzi, poi un genere misto che gli ha chiamato étude, in particolare mobile e boomerang, Infine, ora, testi poetici e lavoro con i pittori. Alla fine dell'insegnamento nell'Università di Ginevra ha pubblicato anche gran parte dei corsi che ha intitolato Improvisation e questo l'ha liberato per dei saggi molto più liberi.
Le fait que j'ai publié ces cours sous le titre Improvisation, ça m'a libéré pour écrire des essais beaucoup plus libres. Voilà.
Ecco appunto, lei ha anche inventato nuove forme testuali con altri artisti, autore di moltissime opere aperte, come ci ricordava prima. Che cosa vuole sollecitare nel lettore di queste sue opere e quale cammino, quali territori nuovi lei vuole indicare alla ricerca letteraria artistica con queste sue opere originali?
J'ai toujours essayé d'encourager l'activité du lecteur.
Michel Butor sottolinea prima di tutto incoraggiare l'attività del lettore. C'è un lettore pigro, c'è un lettore attivo, ma anche il lettore pigro è comunque costretto a trasformare i segni discontinui del nero sul bianco in segni continui. Quindi, prendendo l'esempio evocato del Conte di Montecristo, questi segni discontinui divengono parole e poi il lettore anche pigro è obbligato a seguire, quindi diventano frasi e poi si chiude in prigione con il personaggio con il Conte di Montecristo e poi con lui deve evadere, siamo insomma costretti in qualche modo a diventare quella scrittura. E il desiderio di Michel Butor è che il lettore, attivo o pigro, desideri a sua volta di scrivere. Un pittore dipinge per far dipingere, uno scrittore scrive per far scrivere.
Eh bien, moi si j'écris, c'est pour que tout le monde devienne écrivain. Mais on peut très bien être écrivain sans faire de livre, naturellement.
E a questo proposito, lei scrive delle opere sempre aperte, in cui, appunto, come diceva, il lettore o il critico possano interagire, avere la possibilità, come le ha scritto, di profanarle piamente. Qual è allora, secondo lei, la funzione della letteratura nell'autore e nel destinatario e il rapporto fra l'opera e il lettore?
Il faut que les œuvres soient ouvertes, mais qu'elles soient tout de même suffisamment fermé.
Michel Butor ci ricorda che le opere devono essere aperte ma anche chiuse perché l'energia del lettore sia orientata e non si disperda. Bisogna dunque scrivere per avere una risposta del lettore, così come fa il professore che attende una risposta dai suoi allievi anche se fossero soltanto variazioni sul silenzio. Così egli ha appreso nelle sue conferenze all'estero, aveva talvolta uditori che comprendevano direttamente il francese, altri che lo comprendevano molto meno e non poteva parlare allo stesso modo agli uni e agli altri. All'inizio certi ritmi facevano perdere l'attenzione perché andava troppo rapidamente oppure il pubblico perdeva l'attenzione perché gli andava troppo lentamente e il pubblico capiva. Bisogna quindi trovare, gli dice, la buona velocità, il buon ritmo meglio, per trattenere l'attenzione e ritrovare il proprio pubblico, quindi offrire anche spiegazioni, anche attraverso interviste, come in questo momento, per avere un buon ascolto.
Maintenant, j'essaie de rétablir une bonne distance ou une bonne vitesse pour qu'on voit bien et qu'on entende bien.
In che cosa consiste per Michel Butor il piacere del testo, il piacere dello scrivere e il piacere del leggere?
En ce qui concerne l'écriture, c'est à la fois un plaisir et une épreuve.
Per ciò che riguarda il piacere del testo, la scrittura è ad un tempo piacere e prova. E gli dice ho delle difficoltà a scrivere e lavoro e rilavoro molto i miei testi. Cose scritte un tempo non potrei scriverle oggi, ma anche inversamente cose che scrivo oggi non avrei potuto scrivere un tempo. Per ciò che riguarda la lettura, essa ha dei gradi, delle gradualità. C'è una lettura facile per distrarsi quando si è affaticati, c'è una lettura attiva quando si lavora, in particolare per Michel Butor, una lettura intensa quando deve scrivere saggi o preparare corsi o anche e prepararsi a poesie, si leggono talvolta volumi interi senza poterne trarre neanche una linea, e gli conclude: forse il più bel piacere del testo è il combattimento con l'angelo, cioè il combattimento con il testo stesso.
Le plaisir de recherche, c'est une sorte de combat avec le texte, la lutte avec l'ange.
In conclusione, professor Ossola, e le ringraziamo ancora per la sua disponibilità a farci da interprete in questa intervista con Butor, lei ha definito l'opera di Michel Butor l'ultima grande utopia etica. In che senso?
Io credo davvero, rileggendo oggi quel Essai sur les Essais, cioè il saggio sui saggi di Montaigne, usciti nel 68, rileggendo parti del suo Proust in repertoire e così via, che Butor abbia meglio di altri inteso, come Roland Barthes e Italo Calvino, l'eredità di Fourier. Cioè, egli ha detto, il nouveau roman ha diffidato delle grandi parole. Abbiamo prima convenuto di descrivere minuziosamente gli oggetti, perché sentivamo che le parole libertà, grandeur e così via erano delle parole usate e logore nello stesso tempo. Abbiamo preferito poter lavorare intorno a degli oggetti, perché ben definiti gli oggetti forse potevamo partire per altro. Questo scrupolo della precisione è però legato a un progetto, cioè in Michel Butor non si trova mai come il minimalismo che l'ha seguito nelle avanguardie del Novecento, il gusto, come dire, compiaciuto del dettaglio per il dettaglio, ma sempre questo serviva a progettare un'opera di grande complessità, e quindi forse è l'ultimo, come il Calvino delle Città Invisibili, un altro romanzo programma, o il Calvino di Palomar, un altro romanzo programma, come sono un po' a programma i romanzi di Butor. Ecco, è uno di quelli che dalla pancia del geco, come direbbe Calvino, o da uno dei piani o delle scale di Passage de Milan, o da uno degli scompartimenti della Modification, tende a ricreare il mondo, a ritrasformarlo in modo che diventi abitabile e vivibile, come in fondo era il desiderio delle serie di Fourier. Credo perciò che non è un caso che tutti questi nomi che ho ricordato, Calvino, Barthes, Butor, si siano ritrovati negli stessi anni 68-71 intorno a Fourier, e credo che sia una grande lezione per il presente. La letteratura, come la filosofia, è in fondo gli universali.